Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Capitano, mio capitano, Leonardo Bonucci, le sue parole, il rapporto con Allegri in una Juve che fa fatica a girare, in attesa di una reazione di una serie di 5 partite, che dovrà, questa serie e queste gare dovranno dare delle risposte. Le parole di Pjanic, le vostre, quali sono i leader di questa squadra, potrebbe essere questo il primo interrogativo della puntata di questa sera. Un saluto a tutti, Marco Spadavecchia in collegamento Skype, tra poco Giulia Borletto con Rossi, che è pronto, Rossi c'è, dovrebbe esserci in regia a scandire i nostri collegamenti.
Rossi c'è!
Mi sembra evidente, mi sembra ovvio. Tanti i temi che verranno affrontati questa sera attraverso una puntata che terrà in considerazione anche le parole di Milan Pjanic. Abbiamo avuto una sorta di anticipazione ieri più a terzo tempo grazie alle parole di Guido Vacciago, il direttore del Tutto Sport, che ci ha annunciato questa esclusiva che questa mattina abbiamo letto, no? Troppa negatività in casa Juventus, questo è uno dei temi che ha a che fare con l'attualità, decisamente negativa, possiamo dirlo, visto il ruolino, visto l'andamento in campionato di questa squadra. E poi il caso Bonucci, possiamo chiamarlo così, che ritorna ciclicamente, no? Considerando il suo rapporto con Massimiliano Allegri. Parole importanti espresse dal capitano, che è stato escluso in maniera assolutamente imprevedibile contro il Monza. Parole che sono arrivate anche nei confronti, un attacco nei confronti del capitano della Juventus da parte di una, diciamo così, di una frangia della tifoseria importante, che è quella legata al tifo organizzato, gli ultras della Juventus, che attraverso un lungo comunicato hanno diffuso diverse parole, e un attacco in particolare a Leonardo Bonucci. Terremo in considerazione questo, anche stando alle parole che ho ascoltato nel corso dell'ottimo spazio curato come sempre dai nostri amici di Roma, Ale e Vincenzo, in cui si sono ascoltate, si sono evidenziate, sono state evidenziate alcune parole proprio legate al ruolo del leader, di leadership di Bonucci in questa squadra, una squadra che ha terribilmente bisogno di leader in un momento di grandissima difficoltà. Chiedo intanto a Federico se sia pronta anche Giulia Borletto. Eccola.
Ero qua che ti ascoltavo.
Io parlavo.
E io ero qua che facevo segnali di fumo, ma buonasera
Giulia,
ragazzi. Guarda che siamo perfetti, rosso, nero, bianco dietro, meraviglioso.
Sì, va bene, la resa cromatica non è male. Diciamo che dal punto di vista invece degli argomenti dobbiamo ancora una volta trattare qualcosa di
non scomodo. Positivo.
Scomodo. Diciamo
e vabbè, il periodo è quello, dai. Le cose semplici in questo momento non piacciono. Questo è poco ma sicuro. Sul discorso Bonucci, io mi sono sempre piuttosto schierata, no, dalla sua parte, anche perché la critica a prescindere non mi è mai piaciuta, no? Deve essere sempre motivata per me, e il fatto che il giocatore fosse entrato nel mirino dei tifosi, in particolare per la questione Milan, non l'ho mai trovata una giustificazione plausibile, corretta.
A quell'anno di Erasmus.
Diciamo che le scorie, nonostante siano passati 3 anni, ormai se non di più 4, continuano a trascinarsi e a vedersi. Quindi, insomma, il trovo assurdo non aver ancora capito il perché di quell'anno appunto sabbatico che Bonucci si è preso. Il fatto che lui sia tornato dopo appena 12 mesi con letteralmente la coda tra le gambe, chiedendo scusa, perdono, spargendosi il capo di ceneri.
Giulia, giustamente sono passati 4 anni.
Appunto, basta, cioè basta.
È quasi in prescrizione.
Se adesso stiamo ancora parlando di questo, ragazzi, è dura, eh?
Sì, è dura, ma è duro il momento, è nei momenti difficili che devono uscire i leader, che deve uscire la forza e le parole di chi ha in pectore o meno ai gradi di senatore come Leonardo Bonucci. Io ricordo tanti confronti, non nel passato, quando la Juventus ebbe delle difficoltà, l'abbiamo anche ricordato ieri, post Reggio Emilia, le parole di Buffon, ricordo anche degli sfoghi importanti in quei momenti di particolare difficoltà, allora di Patrice Evra, che certamente rappresentò una certezza per la Juventus, ammetto di qualche errore che poi costò caro, ma gli errori ci stanno nel calcio.
È un po' come potrebbe essere il Danilo di oggi, dai, no?
Eh sì. Però non è, quanti se ne contano di questi leader in questa squadra? Una squadra che grazie ai leader riuscì a togliersi un po', no, dall'impasse di momenti difficili. Ritorno al 3-5-2, io lo ricordo nitidamente, no? In quella stagione in cui la Juventus partì malissimo, tra l'altro fu la stagione in cui io cominciai durante l'autunno a seguire, tra l'altro avvicendandomi con te, la Juventus, no? E in un momento in cui la Juventus riprese un passo da Juve dopo un avvio clamorosamente negativo, ricordi? Però post Berlino
c'era ancora il post Berlino che sembrava dovesse ancora dar fastidio, insomma, quindi però lì ritorno alle certezze, era quella Juventus stagione che poteva essere così.
Esatto, si rimise a fare quello che sapeva fare bene, 3-5-2, gestione soprattutto della parte difensiva ai senatori e via, insomma, la Juventus che riuscì clamorosamente con una rimonta incredibile a conquistare uno scudetto pazzesco, quello, poi ricordo la clamorosa anche, passatemi il termine, autogestione si fa per dire, quella che si riuscì a manifestare positivamente con Sarri. Anche lì grazie a dei senatori importanti che fecero la differenza. In questo momento di difficoltà, però, quello che manca in questa squadra, a questa squadra, credo sia davvero la leadership.
Perché sì, assolutamente.
Se il capitano Bonucci viene esautorato in questo modo, o comunque si creano delle frizioni importanti col capo tecnico, e non è una novità, parlo del rapporto Bonucci-Allegri, a questo punto la squadra è affidata a chi per ritrovare le sue certezze? A Danilo? A Quadrado che vive un momento particolare, anche lui, di difficoltà?
Sì, è particolare questo periodo anche da questo punto di vista. Leggere questa mattina di nuove problematiche, appunto, nuove frizioni tra Allegri e Bonucci, insomma, con tutto quello già che sta capitando, si può dire che non è assolutamente il momento di tirar fuori ancora nuovi rancori. Mi sono riletta anche, tra l'altro, quello che nuovi e vecchi, scusatemi, più che altro, mi sono riletta tra l'altro quello che appunto Bonucci ha detto dopo la partita contro il Benfica. Niente di esageratamente particolare o nessun attacco nei confronti di Massimiliano Allegri, anzi dice che proprio la colpa non è né del tecnico né della squadra, cioè è una situazione generale che sta portando appunto a questo momento di difficoltà. Quindi se effettivamente il tutto viene tirato fuori ancora una volta per le parole appunto del post Benfica, credo che sia assolutamente fuori luogo in questo momento arrabbiarsi o aver scelto di lasciarlo fuori con lo Spezia proprio per scelta tecnica, così come poi ha spiegato Landucci nel post partita. Preferisco pensare che, volendo preservare comunque Bonucci in quanto già reduce da qualche problema fisico di troppo, uno dei punti di riferimento, appunto uno dei pochi punti di riferimento di questa squadra, si sia scelto di, tra virgolette, farlo riposare, perché, come ha detto appunto anche il tecnico,
farlo riposare, allora, o è scelta tecnica o lo fai riposare,
sono due cose diverse. Pensando all'avversario, quindi la fisicità di Gatti gli è stata preferita.
No, non so,
poi non so quanto non so. Avrebbe potuto cambiare il tutto la presenza di Bonucci in campo, questo anche non lo so. Quindi insomma, c'è anche da dire che poi dopo ci sarebbe stata la pausa nazionale, quindi che te ne frega, appunto, di farlo riposare poi. Quindi effettivamente ci sono degli sviluppi attorno a questa storia che non mi piacciono, posso dire la verità. Se davvero dovesse essere stata presa una scelta così,
è giusto esprimersi in questi termini, nel senso, no, perché insomma il fatto che ti piaccia o meno va bene, però bisogna comunque, credo, il fatto di in questo momento avere un Bonucci scontento che parla di montagne russe, in generale poi un'esclusione abbastanza incomprensibile contro il Monza in una delle partite, per quanto riguarda quel momento particolare, cioè nella partita più importante in cui la Juventus avrebbe dovuto vincere in maniera rotonda, robusta, scacciando qualsivoglia polemica, no? dopo una serie di passi, più o meno passi falsi, considerando Salernitana e Benfica, per motivi differenti. Pjanic, abbiamo letto l'intervista, no? Quelle gare vanno vinte 3-0, punto, e basta. Poi come è relativo. Le parole da parte della curva, degli ultras, che voglio dire, non hanno una firma ben precisa, però portano un messaggio molto chiaro nei confronti del capitano bianconero. Una squadra che prende fischi, una squadra che si scaglia contro il suo capitano. Non so quanto possa fare bene questa presa di posizione, si parla di soldati e condottieri.
Non è il momento di tirar fuori cose del genere, anche soltanto lo stadio, tutti c'è, cioè, stadio vuoto, cos'è quell'altra cosa che adesso si sono anche, sono tutte cose veramente che vanno, sono, le trovo clamorosamente fuori luogo in questo, in un momento storico come questo, quello che appunto sta vivendo la Juventus.
Sono dannose, pericolosamente dannose. Tra poco, anzi, sì, tra un minuto, le do indicazioni a Federico Rossi, ci aspetta Riccardo Russo, con cui concluderemo il ragionamento cominciato
poverino,
ieri.
Poverino, l'abbiamo segato ieri perché erano le 9.02.
Quindi adesso giustamente dobbiamo riprendere il filo rispetto alle parole della puntata di ieri. Bonucci non è mai stato un leader e mai lo sarà. Leggo questo comunicato degli ultras: né all'Inter, né al Treviso, né al Pisa, né al Bari, né al Milan, né tantomeno alla Juventus. Vabbè, insomma, leader lo è stato e come, ragazzi. Io ricordo, credo la stagione più bella dal punto di vista della leadership di Leonardo Bonucci sia stata quella di Sarri, in cui senza Chiellini, con un De Ligt davvero all'inizio, no, della sua avventura in bianconero, riuscì a innanzitutto inanellare partite, numeri importanti e prestazioni, il capitano della Juventus, e a guadagnarsi e a riguadagnarsi i gradi di capitano dopo, ovviamente, l'esclusione, no, dopo l'esclusione, insomma, dopo la partenza, considerando l'ultima stagione di Allegri in bianconero, in cui ci fu Benatia ad andare ad arricchire il reparto difensivo. Quindi leader lo è stato, leader lo è stato in tutto e per tutto, e lo è ancora. Lo è stato della Juventus, lo è stato della nazionale. Non ci dimentichiamo mai l'europeo vinto con Bonucci protagonista. Poi che sia magari autore nella parte terminale della carriera, che non sia più il Bonucci in grado di garantire tutte quelle presenze, e magari che alcune sue parole siano state un po' eccessive nel corso magari di anni in cui invece l'equilibrio ha fatto la differenza, va bene.
Sì, ma quando lui dice quelle cose non sono dette con cattiveria, non sono dette per dar fastidio a qualcuno, perché lui è veramente così come persona comunque. Cioè, non dico che è sbagliato definirlo uno che dice quello che pensa, perché dovremmo essere tutti così, però ripeto che se il problema è stato, sono state le dichiarazioni del post Benfica, non c'è stato nulla di strano, nulla di sbagliato in quanto lui ha detto, anche perché non ha addossato le colpe a nessuno se non a tutti. E che vuoi fare dopo una gara del genere, dopo aver rincorso la Salernitana pochi giorni prima? È ovvio che nel momento in cui sono andati via Bonucci, sono andati via Chiellini, è andato via Buffon, è l'unico rimasto dell'epoca che fu, insomma, e quindi è normale che sia lui quello che si prende gli attributi in mano, fondamentalmente,
così,
e vada, sì, letteralmente va davanti alle telecamere e parla, ci mette la faccia. È normale, cioè, che sia così, e che nessuno gli vieti di farlo.
Da Rossi c'è a Russo c'è, ci siamo.
Russo, ti immagini anche tu, no, un Bonucci con gli attributi in mano che va davanti alle telecamere?
Hai questa
a fare
immagine nella mente? Ben ritrovate, buonasera.
Ma io, bisogna lavorare, stare zitti, lavorare per il bene della Juve, e basta, bisogna lavorare, e stare zitti.
E basta.
Concetti chiari, no. Lavoro e silenzio.
È da lavorare, Bonucci, però è così, vabbè. Buonasera ragazzi, ciao.
Pronto per uscire, guarda qua, ci regala comunque...
Guarda che figurine,
guarda che eleganza, che stile.
Guarda che eleganza, guardiamo solo lui, grazie.
Mi avete pizzicato in auto mentre sto viaggiando, ma mi sono fermato.
Un giubbino di pelle rossa, direi che una grandissima qualità addosso.
Sì. Grande
non
qualità,
è granata, spero, è rosso.
Tendente a no, granata? No.
Cosa hai detto? No, è rosso, un rosso scarlatto. Vabbè,
molto
comunque, rosso. Vermiglio,
come la lettera dei tifosi rivolta appunto a Bonucci.
L'ho letta, mi sono fatto io dal mio punto di vista quattro risate, perché vabbè, cioè l'ho presa sul ridere, perché una, i comunicati fatti dai, dai tifosi della curva mi lasciano sempre un po' così, un po' perplesso, un po', e allora la prendo sul ridere, perché poi loro l'hanno presa seriamente contro Bonucci, che non mi sembra neanche il capro espiatorio di tutta questa vicenda, quindi hanno voluto un po' sputar veleno.
Forse perché prendersela proprio con Bonucci?
Ma non lo so, forse non sarà mai passata quella storia del Milan, no?
Ma dai,
o qualche altra
dichiarazione.
Ma i tifosi di curva sono così, insomma, e quindi vabbè, io ci metterei una pietra sopra, credo, come abbia fatto lo stesso Bonucci, ecco. Spero,
ma ce l'ha messa Allegri la pietra sopra? Questo è...
O l'ha messa su Bonucci la pietra.
Intanto ieri mi avete interrotto, non si fa, cioè, stavo parlando, va bene, non fate più perché poi mi arrabbio, capito?
Scusa.
Ecco, bravi. Vabbè, e dopo stavo dicendo, concludo il discorso di ieri. Stavo dicendo il mio punto di vista, che è quello dell'attesa, del sapere essere pazienti, perché tanto l'argomento era sempre quello sull'Allegri no out. Adesso ho letto che probabilmente lo deciderà il CDA venerdì mattina.
Ma io ho dei dubbi anche da questo punto di vista.
Vabbè. Però è uscita questa notizia.
Sì, è uscito qualcosa.
Sì. Infatti... potrebbe essere anche una buttata.
Sono decisioni che hanno a che fare molto con la parte tecnica, molto anche con la parte economico-finanziaria. Ok, CDA, sì. Va bene. Sì, stiamo a vedere, però.
Sembrava strano che Agnelli lasciasse la parola al CDA piuttosto, cioè, di un momento così importante, di una decisione così importante. Per cui... tornando a questo discorso, io lo manterrei ancora, perché a questo punto l'avrei lasciato andare, o comunque l'avrei esonerato a fine campionato scorso, per fare di nuovo una nuova squadra con un nuovo allenatore, ma già partendo dalla nuova stagione, perché la stagione in corso appena iniziata, tra l'altro, mi sembra veramente assurdo, anche se i risultati sono ovviamente a suo sfavore, e anche il gioco. Però gli va dato tempo, perché a quanto pare, insomma, ha firmato un contratto lungo e anche costoso dal punto di vista societario, per cui, come ha detto anche Arriva Bene, il lavoro da fare è spianato su più anni, e quindi io credo che anche i tifosi più accaniti contro Allegri debbano un pochettino mettersi l'anima in pace e tifare di più la Juve anche nei momenti come questi, senza andare lì adesso la butto sui social con hashtag assurdi tipo stadium vuoto, perché lasciano un po' il tempo che trovano e fanno un po' ridere addirittura gli altri tifosi, perché ho letto addirittura dei tweet di altri tifosi che dicevano, di interisti, che hanno passato le peggio pene negli ultimi 10 anni e comunque alle partite ci andavano in 60.000 a San Siro, e mai si sono sognati di uno stadio vuoto.
Quanto è vero.
Guardavano noi con 9 scudetti di fila, dopo 2 anni in cui sei un po' a bocca asciutta, a fare queste scene. Mi sembra veramente assurdo e poco carino nei confronti proprio di tutti, ma dello stesso presidente Agnelli, che avrà fatto i suoi errori sicuramente, perché li ha fatti e sono evidenti, perché siamo qui a parlare di questo, però ci ha anche fatto vivere 10 anni che non credo nessun'altra squadra italiana vivrà, almeno finché vivrò io, spero, perché cioè, 10 anni così non li ha fatti nessuno. Per cui quando finisce una stagione come quella, un ciclo vincente come quello, per ripartire, per rigenerarsi, per cambiare pelle, tornare a vincere, magari ci vogliono anche più anni. Bisogna attendere, basta. Io non credo nel cambiare allenatore ogni 6 mesi, perché e soprattutto bruciarne altri, come potrebbe essere un Montero che si vocifera da traghettatore, come bruciamo Ciro Ferrara, per esempio. Cioè, ci sono stati corsi e ricorsi storici che hanno visto, insomma, portare a sfavore tutte queste decisioni. Io la penso così, ecco.
Guarda, la pensiamo molto simile, caro Riccardo. Anzi, guarda, adesso che hai parlato di coesione, eccetera, è stata molto bella l'intervista che ha fatto Pjanic e che ha rilasciato al Tutto Sport, questa mattina. Ha dimostrato davvero che nonostante non sia mai diventato un vero e proprio leader, no? Perché comunque sì, è rimasto un tot di anni alla Juventus, però non è mai arrivato a dei livelli pazzeschi a Torino. Comunque lui si è completamente calato nella realtà Juve col cuore anche, cioè, cosa che ha lasciato anche a Torino, perché avrebbe fatto, penso, carte false pur di tornare a vestire la maglia della Juventus, sia nella scorsa a metà della scorsa stagione che poi adesso a giugno, ma arriva bene, gli disse di no profondamente perché aveva uno stipendio un po' esageratamente alto. E quindi ecco, vedi dall'altra parte un personaggio come Pjanic che cerca di rimettere calma, rimettere un po' di tranquillità nell'ambiente, dicendo proprio anche chiedendo al pubblico di stare più vicino possibile alla squadra. Ecco, io l'ho sentita troppe volte questa cosa in questi ultimi anni nei confronti della Juve, cioè richieste del tecnico, anche lo stesso Allegri più volte ha detto ci servirà l'aiuto del pubblico, eccetera, eccetera. Lo chiedono anche i giocatori. Cioè è un momento di esagerata lontananza quello che c'è tra pubblico e Juventus, e come dici giustamente tu è assurdo.
Sì, sì, e questa intervista di Pjanic arriva al momento giusto, anche a testimonianza del fatto che ci sono tanti grandi campioni che sono andati via dalla Juve negli ultimi anni, come Ronaldo, come Dybala, come lo stesso Pjanic, che continuano a parlarne bene sia della Juve che in parte anche di Allegri, a differenza di tanti altri che si credono campioni, vanno via dalla Juve e ne parlano male, nel piatto in cui hanno mangiato ci sputano, quindi ed è una roba bruttissima, perché sarebbe sempre meglio, anche se ti sei trovato male, di star zitto, perché comunque tu i soldi li hai presi e quindi non è elegante, carino, uscire con certe dichiarazioni.
A proposito di piatto in cui si mangia, io ti lascerei andare, visto che stai andando a cena.
Che dici?
Sono fuori, sì sì, grazie amici, quando volete ci risentiamo, sperando in tempi migliori, cioè almeno domenica sicuramente sarà un tempo migliore, non giochiamo, quindi
domenica sarà una domenica di relax totale proprio.
Un weekend tranquillo.
Finalmente, dai, si scherza. Dai, Riccardo, grazie davvero.
Ciao Riccardo.
Buona serata. Ciao, Riccardo buona serata, Russo, ciao, R101, sempre un grande piacere per noi averlo in collegamento. Tra l'altro è un imitatore formidabile, riesce praticamente secondo me, allora,
che
ti dico, Pirlo
è quello che abbastanza impressione.
Gli riesce meglio. Bonucci anche, Bonucci anche. Allegri non è semplice.
No. Però, Chi è che fa anche lui, oltre a Bonucci? Allegri, chi è che imita poi?
Pirlo lo fa.
Pirlo è uguale. Pirlo è migliore di tutti, è vero.
Allora, abbiamo una valanga di roba da leggere e da ascoltare.
Dopo.
Io chiuderei con questa cosa qui. Allora, ricordate, in questo momento, parto da lontano, la Juventus ha bisogno, forse come mai accaduto nel corso degli ultimi 10 anni, dell'affetto dei tifosi. Ha bisogno dello spirito che ha fatto la differenza magari nei grandi momenti di difficoltà. Io ricordo un Buffon, sta girando un video nel corso delle ultime ore, nel corso di quel periodo del 2015 che abbiamo rievocato, Giulia, poco fa, no? Juventus è sotto di un gol contro il Chievo in casa, Buffon che va sotto la curva e dice abbiamo bisogno di voi in questo momento, riesce a trasformare i fischi in applausi, i fischi in sostegno. Ora, la Juventus di oggi, probabilmente, considerando l'era stadium, sta vivendo il periodo più complicato, al netto di quelle parentesi, appunto quella del 2015, anche lo scorso anno. Però adesso è diverso, perché è un calo di cui non si intravede un arresto, no? È una possibile risalita. Ora, io davvero cerco anche attraverso questa sede di tirare fuori un monito da parte nostra, no? La Juventus ha bisogno di quella carica dei tifosi, di quella carica di fede che ha fatto la differenza da parte dei tifosi, che adesso manca terribilmente. Io comprendo le critiche, quelle costruttive, quelle volte magari a, come dire, sottolineare degli aspetti in grado di fare la differenza se cambiati. Considero legittimi i fischi che avvengono ovviamente all'interno del, all'esterno del rettangolo di gioco e all'interno dello stadium, ma davvero in questo momento provo a farvi rievocare quell'immagine del Buffon che va sotto la curva a chiedere il sostegno della stessa, ottenendolo. E magari non è un caso che attraverso quel sostegno, in quello stadio molto diverso da oggi, la Juventus riuscì attraverso quel derby della Mole, che ogni volta rievochiamo sistematicamente nei momenti di grande difficoltà, a far girare la stagione e a mettere insieme una serie di risultati in grado di far vincere uno scudetto clamorosamente epocale. Ecco, forse la Juventus davvero avrebbe bisogno di meno critiche e più sostegni in questo momento, o comunque di critiche costruttive.
Pensateci nei prossimi minuti di pausa, ragazzi.
Ragionateci un attimo sopra, perché il tifo è anche questo, oltre a essere critica, oltre a essere giudizio, è anche fede. E la fede fa la differenza in questo caso quando si parla di, ovviamente, di calcio e di sostegno dal punto di vista emotivo. Non è retorica la mia, lo penso davvero. Il nostro ruolo non è quello di tifosi, è quello di giornalisti. Però raccogliamo troppa negatività e troppe critiche che credo che in questo momento facciano.
Ci sono tanti messaggi che non ho intenzione di leggere, infatti, ti dico la verità.
Avanti così, andiamo verso la pausa e poi torniamo insieme con Inori, a dopo.
Terzo tempo.
Ritorniamo insieme, ritorniamo in diretta a Terzo Tempo, Radio Bianconera, con Giulia Borletto in collegamento Skype. Ovviamente.
Devo mettere la nuova grafica dietro.
Devi mettere la nuova grafica, molto bene, praticamente te lo dici da sola, mi sembra, è un
no,
po' memoria.
Ho visto adesso, mi vedo così grande, perché solitamente sono più piccina quando sei tu in studio, e invece mi vedo così grande e dico, ah, devo cambiarla, va bene.
Va bene, prendiamo nota anche di questo per quanto riguarda la parte tecnica, curata in maniera assolutamente, come dire, puntuale, precisa da Federico Rossi, che c'è, secondo me c'è, sentiamo se c'è.
Rossi c'è!
C'è, molto bene. E tra
ottimo!
Poco ci sarà anche Minori, tra qualche minuto. E intanto io andrei a sentire qualche cosa, tipo le note vocali, sentiamo.
Tipo.
Ciao Radio Bianconera, Fabio dalla Bahia, Brasile.
Ciao.
Sono qui che mi alleno e rifletto. Io che sono sempre stato un convinto sostenitore di Allegri, l'ho sempre considerato figura ideale per la Juve, anche per il modo di porsi, la gestione della comunicazione, la signorilità, la... questo aplomb, no? Definiamolo così,
sì,
che
lo
ben
stile.
Si sposava secondo me.
Però
la
c'è
linea
un
Juve con,
certo,
con questo, questa tradizione sabauda, tra virgolette. Mm. Però ad oggi devo ricredermi sull'Allegri allenatore, perché obiettivamente attenzione, gestire un progetto le cui fondamenta sono state create, rafforzate, consolidate da un allenatore come Conte è probabilmente il compito che più gli si addice. Ma partire da zero in una squadra come questa, che ha bisogno di essere rifondata, dove non ha dei senatori che portano avanti la bandiera e lo stile Juve nello spogliatoio, è tutt'altro compito, per cui io cambierei.
Forse.
Giusto, cioè nel senso, giusta considerazione, condivisibile, difficile andare a fare il gestore di giocatori quando la squadra non ha, come dire, dal punto di vista della leadership, una identità chiara. Questo non vuol dire che non sia possibile, però in quella Juventus lì c'erano tanti giocatori in grado di fare la differenza dal punto di vista appunto della personalità, dell'esperienza e quindi della leadership, riassumendo in un unico concetto quanto detto. E sarà uno sarà una delle ulteriori difficoltà per quanto riguarda questa ripresa in campionato verso poi la sosta che porterà al mondiale. Altro da ascoltare, poi tra pochissimo Ninori.
C'è anche da leggere, uff.
Proprio buonasera così a tutti, sono Cosimo da Roma. Purtroppo
ciao,
noi
Cosimo.
Siamo tifosi e quello che purtroppo ha fatto Bonucci l'abbiamo anche perdonato, ma quando poi escono ste cose dove si mette in dubbio, dove si percepisce il dubbio che lui sia contro l'allenatore, insomma, risale un po' tutto, anche i vecchi ricordi, e quindi facciamo un po' fatica, perché se ci hai tradito una volta ci puoi tradire anche una seconda, non lo so, forse siamo troppo tifosi. Buona serata.
No, allora questa è una congettura che tendo a escludere, che Bonucci giochi contro l'allenatore.
Ma poi
io sentivo gli ottimi colleghi di Roma, tra cui il nostro, come dire, un collega torinese ben informato su fatti di mercato, ma non solo, Franco Leonetti, che ricordava in virtù della sua memoria storica poco fa di come negli anni 70 nello spogliatoio bianconero ci furono diverse faide quasi interne, no? In grado anche di arrivare alle mani in momenti particolarmente complicati della stagione, va bene, però quando si riapriva lo spogliatoio e si scendeva in campo, lo si faceva per vincere e si vinceva. Detto questo, insomma, i dissapori possono anche far bene all'interno di uno spogliatoio. Il fatto che poi siano un limite, questo ha a che fare con molte componenti, anche e soprattutto con il valore della squadra.
Poi, ma sai, vabbè, cos'è, Marco? È che quando le cose poi non vanno, ovviamente è più facile ritornare a parlare di queste cose, perché ricorderai anche bene come si presentò Allegri l'anno scorso parlando proprio di Bonucci e della questione capitano. Insomma, anche in quel momento noi tornammo a parlare di quella litigata, appunto, che portò Bonucci lontano da Torino e che portò addirittura Allegri, pare appunto, a dire alla dirigenza: o se ne va lui o me ne vado io. E all'epoca Marotta decise la cosa meno grave, ovvero appunto il far agevolare appunto il giocatore verso l'uscita. Quindi insomma, quindi è normale che ora che le cose, insomma, non vanno come tutti vorrebbero, si torni anche un pochettino a magari parlare di quanto accaduto tot anni fa. E non credo e non voglio pensare che tutti i tifosi la pensino come l'ascoltatore che ci ha mandato prima il vocale,
chiediamolo. Allora, Minori tra poco, attendo indicazioni da parte della regia. Rossi, fammi sapere. Nino c'è? Tra poco, magari ascoltiamo un altro vocale.
Riccio, la situazione sta degenerando. Cioè, adesso mettiamo colpa a Bonucci, ma qui alla fine la colpa è di Andrea Agnelli. È lui che non parla, sono anni che non parla più, parla solo in Superlega. Quando si parla di Superlega lui è sempre presente. I tifosi, cioè, ma vi rendete conto che si stanno disinnamorando della squadra? Allo stadio non ci vanno più, ma è possibile che uno non può portare gli striscioni? Adesso basta questa cosa, cioè, oramai, cioè, i tifosi sono stufi. E poi chi ce l'ha messo Allegri lì? Ce l'ha messo lui. Cioè, Allegri è indifendibile oramai. Cioè, vi rendete conto? Più andiamo avanti con questo qui e sarà un disastro fino alla fine. Cioè, prima o poi dovrà essere cacciato. Sarà cacciato. Questo ne sono convinto al 100%. Perché dobbiamo continuare a farci del male?
Che
concetto chiaro,
ragazzi,
espresso da parte del nostro amico. Direi un assist abbastanza sanguinoso, direi, per Ninori. Buonasera.
Nino, rispondi tu.
Buonasera. Ciao Giulia, ciao Marco e ciao Buonasera. A tutti gli amici all'ascolto.
È un periodo molto complicato questo, la situazione sì, è grave, periodo... ma non è serio, ribalta la cosa, insomma.
Guarda,
va bene lo stesso.
Marco, una
Citando
settimana
Floriano,
fa
dimmi.
Abbiamo sentito Nino pre-gara contro il Benfica ed eravamo pieni di belle speranze, vero Nino?
Eravamo pieni di belle speranze che sono andate deluse, pazienza, insomma. Io credo davvero, intanto sono d'accordo con quello che avete detto entrambi, soprattutto Giulia, a proposito sia della questione Bonucci, che per me è una questione che non esiste, sia di tutti gli hashtag demenziali che ho visto in giro in queste settimane, in particolare negli ultimi giorni, no? Allora, è chiaro che a tutti noi piacerebbe che il presidente Agnelli ci dicesse qualcosa, ci mancherebbe, perché negli ultimi anni abbiamo visto un po' di tutto, no? Cioè, prima la questione Pecoraro con l'antimafia, poi i casini con l'UEFA, la Superlega, quindi l'UEFA che ci odia, i cambi annuali di allenatori, gli ultras fuori, lo stadio semivuoto, la FIGC e l'AIA che in compenso, se l'UEFA ci tratta male, la FIGC e l'AIA ci trattano pure peggio. Veniamo spesso ridicolizzati in Champions, siamo usciti male per 3-4 stagioni di fila e stiamo anche perdendo male i campionati, quantomeno quello dell'anno scorso sicuramente, quello di quest'anno vedremo. È chiaro che in un momento come questo ci piacerebbe che il Presidente dicesse qualcosa, ma vado anche oltre, anch'io credo che Allegri non stia facendo bene, cioè che siano stati fatti dei grossi errori sia in sede di preparazione, credo che gli infortuni evidentemente non siano solo casuali, perché non possiamo pensare di essere i più sfigati di tutti, insomma, ma non sono in grado di giudicare o di affermare con sicurezza che bisognerebbe fare così o bisognerebbe fare cos'ha. Non ho le certezze che hanno in molti, insomma, però in compenso vedo che tutti quanti continuano a porre l'accento su queste cose, cioè sulle cose che dividono, sul problema che in qualche modo sembra insormontabile, eccetera, eccetera. Scusatemi, si pone continuamente l'accento su queste cose anziché tifare, indipendentemente da come si gioca, e stare dalla parte dei nostri indipendentemente da come si gioca. Non consideriamo, secondo me, quello che è il contesto globale, no? Noi abbiamo nemici ovunque, l'ho detto prima, arbitri e VAR che ci portano via punti come se piovesse, assenza spesso di molti dei giocatori più importanti e quindi l'impossibilità di costruire una squadra vera, l'impossibilità di fare anche degli schemi, poi magari qualcuno mi dirà che tanto Allegri non li farebbe, ok, va bene, queste cose sono vere e ok, si possono anche dire, ma bisogna anche fare delle scelte, bisogna anche scegliere a che cosa dare più importanza, cioè se io sono in guerra, e la Juve in guerra lo è da sempre, scusate, lo sappiamo tutti, anche se molti fanno finta di non ricordarsene o fanno finta di non capirlo, io me ne sbatto del fatto che molti dei miei soldati magari non siano all'altezza o robe di questo genere, il nemico è un altro, non sono i nemici i miei, i nemici sono fuori. Io invece noto una grande voglia di crearci dei nemici in casa, a cominciare da una fetta abbastanza significativa della tifoseria, e questa roba qui sinceramente a me non piace per niente, cioè, sentivo appunto quello che dicevate a proposito delle boiate scritte in un comunicato. Attenzione, io non ho nulla contro gli ultras, anzi molti di loro sono anche miei amici, ci mancherebbe. Ma il problema è, in teoria dovremmo essere tutti dalla stessa parte, dovremmo essere tutti colleghi.
Ma Nino, guarda, io l'ho sottolineato.
Colleghi di tifo, pensando... no? Dovremmo...
Certo.
Scusami, finisco solo il concetto. Dovremmo essere tutti colleghi di tifo, non dico fratelli perché a tutte queste retoriche credo poco, però comunque colleghi di tifo che fra parentesi hanno la pancia ben riempita da 19 successi negli ultimi 11 anni. Accidenti, io di anni ne ho tanti, ne ho 65, e di gente che trovava sempre qualcosa che non andava, ne ho conosciuta tanta anche in passato, certo non c'erano i social network e quindi non avevano la voglia di sentirsi protagonisti a tutti i costi, eccetera, eccetera, e quindi le loro perle le riservavano, come dire, al baretto di periferia e roba di questo genere. Quello che voglio dire è che ancora oggi devo leggere di gente che... promuove hashtag con Agnelli out, Allegri out, stadium vuoto, cioè nel momento in cui la società che io amo e che io sto dicendo di tifare ha bisogno del mio sostegno, io come idea cosa faccio, qual è la bella idea che mi viene? Svuotiamo, teniamo lo stadio vuoto, non ci andiamo, anzi diamo retta alle fesserie che dicono gli Adani e personaggi di quel tipo lì, insomma, che fanno semplicemente il loro lavoro, per carità, e sono comunque tifosi avversi. Mi risulta che oggi leggevo delle robe che sono venute fuori in una trasmissione con Cattelan, con Adani. Stiamo parlando di tifosi dell'Inter, porca miseria. Chi invece scrive Agnelli out, Allegri out, stadio vuoto, in teoria dice di tifare Juve, porco cane, però va dietro a questi e magari si diverte pure. Ma io ripeto, dai tifosi anti-Juve, Inter o altro, me lo aspetto, sono abituato da sempre. Il problema invece dei nostri tifosi è che tifano evidentemente a loro modo la loro idea di Juve e probabilmente sono molto più innamorati di quella idea di Juve o di quelle tesi o di quelle manie, perché poi chiamiamole anche con il loro nome ogni tanto, anche a dispetto dei fatti, sono più innamorati di quella roba lì di quanto non siano innamorati della Juve. A me, perdonatemi, ma questo dà molto fastidio.
Sono completamente d'accordo con te, non so cos'altro aggiungere. È vero che la parte silente della tifoseria come dire, emerge inevitabilmente meno rispetto a quella rumorosa. Certo. In una piazza di 1000 persone, se in 250 gridano, si sente una piazza gridare, questo è evidente. Però manca proprio quell'affetto e quell'amore e quella fede in questo momento, che dovrebbero fare la differenza. E spesso, non aggiungo altro, nel senso, davvero, credo che alcuni tifosi siano più tifosi delle loro idee rispetto alla Juventus in tutto e per tutto. E questo come ce lo si spiega, Nino, in un momento di grande difficoltà? È una caratteristica antropologica del tifo bianconero, oppure insomma fa parte di tutte le tifoserie, siccome alla Juventus ce ne sono di più di tifosi rispetto alle altre squadre, evidentemente si sente più.
Anche perché noi analizziamo la Juventus, quindi magari ce ne accorgiamo di più anche per questo, poi magari queste cose capitano ovunque, chi lo sa.
Poi c'è da dire che noi siamo abituati bene, nel senso che noi siamo abituati a vincere,
troppo
gli altri no. Gli altri quando vincono è un episodio, è un evento. Ricordo quando qualcuno ha vinto una Supercoppa che si dichiarò campione del mondo, roba di questo genere, no? Mi ricordo una Supercoppa giocata nei paesi arabi sotto Natale contro il Napoli, persa ai rigori, fra parentesi, no?
Io ricordo una Coppa Italia vinta con lo slogan campione d'Italia, questa non me la dimenticherò mai.
Ecco, per esempio, noi le Supercoppe e le Coppe Italia manco le festeggiamo, anzi festeggiamo manco gli scudetti ormai, no?
Sì, ora le festeggeremo tutte, anche per una settimana, tipo Faraoni.
Sai che non sono convinto di questa cosa.
No?
Sai che non sono... No, perché io sono convinto che troverebbero comunque, quella frangia di tifoseria, troverebbe comunque qualcosa che non va lo stesso, perché magari non c'era il loro allenatore preferito, non c'era il De Zerbi o il Tuchel o robe di questo genere. No, sto estremizzando ovviamente, però non lo so, la partita di domenica per esempio, io tra l'altro non l'ho potuta vedere tutta, il secondo tempo non l'ho potuto vedere perché avevo impegni familiari.
Meno
devo
male.
Dire la verità che poi dopo aver visto il primo era abbastanza facile intuire come sarebbe finita, però vabbè. Però ho letto poi che il migliore nel Monza era il nostro, cioè Rovella, che correva il doppio dei nostri.
Fatto allora, un partito, punto, vero.
Allora, a questo punto, io già non capisco moltissimo di calcio, ho pensato di essere diventato scemo, perché per qualche settimana più o meno tutti ci hanno raccontato che gli unici dei nostri che correvano con continuità erano Kostic, Milik e un po' anche Paredes, e attribuivano questa peculiarità al fatto che questi avevano svolto la preparazione altrove, no? Uno a Francoforte, l'altro a Marsiglia, l'altro a Parigi. Allora, Rovella invece la preparazione l'ha fatta con noi. Ora, questo che ha fatto la preparazione con noi, come ha fatto a essersi salvato dal disastro della nostra preparazione e a correre come se la preparazione l'avesse invece fatta col Napoli, che ne so, col
è
Milan?
È un mistero.
C'è qualcosa di strano. Evidentemente c'è qualcosa di strano. Allora, io come dire, capisco tutto e capisco anche chi vorrebbe, come dicevo prima, l'intervento del presidente, chi vorrebbe l'esonero dell'allenatore, tanto comunque io ho dei serissimi dubbi sul fatto che il contratto di Allegri vada fino alla scadenza, per esempio. Poi non so, troveranno le modalità, probabilmente. Certo è che non avrebbe nessunissimo senso fare oggi la chiusura di quel contratto. Addirittura oggi leggevo il CDA deciderà,
sì.
Il CDA decide sugli allenatori, e da quando? Il CDA si riunisce perché deve approvare una bozza di bilancio, un bilancio pessimo tra parentesi, da presentare all'assemblea degli azionisti che ci sarà il mese prossimo, per questo si riunisce il CDA. Al CDA non frega niente,
ma
di cosa
ovviamente
succede in termini di scelte,
sì, quelle
per gli
sono
allenatori.
Non deve
che poi
fregare
purtroppo...
niente.
Cioè. Oppure Agnelli ha telefonato ad Allegri e si sono chiariti. Ora, questi due abitano nella stessa casa, porca miseria, uno sopra e l'altro sotto, e si vedono tutti i giorni, o giù di lì, alla continasta. Ma per quale cavolo di motivo avrebbe dovuto telefonargli? C'è sempre gente che è troppo informata, evidentemente. Adesso, a parte gli scherzi, ci sono sicuramente dei commentatori autorevoli e preparati ai quali vanno fatte determinate domande e probabilmente possono dare delle risposte migliori rispetto a quelle che può dare un semplice tifoso come me, però non ho nemmeno voglia di farmi prendere per i fondelli, perché magari, dicevo prima, magari capisco poco di calcio, ma un po' di tifo lo capisco tutto sommato, un po' di Juve l'ho vissuta in tutti questi anni. E non prendiamoci in giro raccontandoci che non ci sono i soldi per fare questo, non ci sono i soldi per fare quell'altro. è evidente che non ci sono i soldi, presenteremo un bilancio con meno 250 milioni, però non mi sembra che sia stato un problema, non c'erano soldi manco un anno fa o manco sei mesi fa, eppure sei mesi fa abbiamo preso Vlahovic, Zaccaria, eccetera, eccetera. Zaccaria che fra l'altro ho visto che ci ha messo poco a diventare uno dei soliti che appena mettono il piede fuori dalla Juventus sparano le solite fesserie, stile De Ligt o stile
ma quello Nino volete, è il no? problema delle nazionali, del momento nazionale in cui si è liberi di parlare e rispondere a qualunque domanda, cosa che ovviamente poi non riguarda invece l'attualità. Guarda, tu hai appena parlato di Rovella e ci hanno appena scritto: Rovella è andato a giocare con un altro allenatore, è semplice.
Certo, quindi cioè, dipende
semplice.
Dall'allenatore.
Hai capito?
Ok, quindi dipende dall'allenatore. Per cui, che ne so, prendiamo come si chiama l'allenatore del Monza, Palladino, che però è stato anche un nostro abbastanza mediocre giocatore per la cronaca. Prendiamo Palladino e gli diamo in mano la Juventus. No, perché anche qui ho letto delle robe in questi giorni.
Vogliono Montero adesso i tifosi,
ecco, Montero come traghettatore. Certo, perché non mi è bastato di avere come allenatori arrivati dal vivaio, diciamo così, che conoscevano l'ambiente Juve, che erano innamorati della Juve. Non mi è bastato avere Ferrara, non mi è bastato avere Pirlo. No, perché di quelli che sono arrivati da dentro ce n'è uno solo che ha funzionato, che si chiama Conte. Degli altri non ha funzionato nessuno, diciamoci pure la verità, diciamoci pure. Per la cronaca, io credo anche che sia l'unico Conte che abbia la possibilità, probabilmente fra un anno o due anni o giù di lì, di tornare ad essere allenatore della Juventus, per la cronaca. Però anche lì mi faccio delle domande, perché se la nostra tifoseria è riuscita a mettere su il teatrino che sappiamo, con i 7 milioni che secondo loro erano diventati 9, non si sa bene perché, cosa mai potrebbero inventarsi con i 17 milioni e mezzo annui che invece Conte percepisce al Tottenham? Perché a questo punto minimo diventerebbero 25, non lo so, ed escluso il primo periodo anche con Conte poi ci sarebbero le frizioni che già abbiamo visto nei confronti di chiunque sia venuto ad allenare la Juve. Però è vero, ripeto, che fra i 5 o 6 allenatori che di più hanno vinto nella Juventus Conte è l'unico che non è ancora tornato, gli altri sono tornati tutti, era tornato Parola a suo tempo, era tornato Trapattoni a suo tempo, è tornato Lippi a suo tempo, è tornato anche Allegri.
Manca ecco, solo quindi lui. Tocca a lui adesso, dici, va bene.
È chiaro che è una boutade, però la storia qualcosa insegna a volte, insomma, la storia qualcosa insegna.
Allora, due messaggi e poi ti salutiamo, qualche minuto ancora se puoi. Uno un po' critico, l'altro invece, come dire, grandi complimenti nei tuoi confronti. Parto da quello più complicato. Se un tecnico è disastroso per la squadra, quindi dobbiamo pensare ai nemici fuori. Come si vince una guerra se si ha un generale scarso? Si chiede Angelo da Frosinone.
Difendendo i propri generali. Ma porcaccia la miseria, su.
Non fate arrabbiare
Nino. Se io sono in guerra, devo combattere contro gli altri, non contro i miei.
Questo è sicuro.
Ma dove siamo? No, ma davvero, a parte gli scherzi, a volte mi sembra veramente di essere in un'altra dimensione, di essere su un altro pianeta. Accidenti, questi sono i momenti nei quali bisogna stringersi intorno alla squadra, alla società, bisogna stringersi intorno ai dirigenti, al presidente, all'allenatore. Esatto, allo staff tecnico, allo staff medico, anche se fanno cavolate, non me ne frega neanche, all'allenatore, ai giocatori, e anche quelli ne fanno tante di cavolate, insomma ne abbiamo visti, non mi pare che il problema, come dire, più significativo sia l'allenatore. Cioè, non è che se domani mattina arriva, che ne so io, Pochettino, Quadrado mi torna 25enne, rimane sempre un giocatore a fine carriera. Certo. Non è che se domani mattina mi arriva, che ne so io, il Paolo
Zidane.
Sousa, Ken e McKennie imparano a stoppare la palla. Non hanno imparato fino adesso, figuratevi un po'. Cioè, quel che voglio dire è che mi pare che i problemi siano altri. Poi certo che può essere un problema alla lunga, se la situazione si trascina, può essere un problema anche l'allenatore, ma non tocca a noi risolverlo.
Caro Nino, lo dissi la settimana scorsa che sei la luce e lo confermo, il dono del buon senso e della ragione è merce rare, tu ne hai in abbondanza, una goduria ascoltarti. Ti saluta Marino da Trento. Ti salutiamo.
Grazie,
così.
Marino.
Anche Leila lo saluta e dice: ciao Giulia e Marco, potete fare i miei complimenti a Nino Ori, è fantastico.
Grazie Leila, grazie a tutti, anche a chi non è d'accordo con me, ci mancherebbe altro.
Nino, sempre un piacere davvero, grazie, alla prossima.
Piacere mio, grazie, ragazzi. Buona Nino. Serata, ciao e a anche a tutti gli amici in ascolto e alla prossima, grazie.
Alla prossima con
Nino. Sai che
Nino
cos'è bello, Marco?
Tante
è
considerazioni
che
insieme, tanti
cerchi.
Messaggi. Giulia, dicevi?
Tu cerchi, la cosa bella è che tu cerchi, no, di spiegare, di far ragionare, di perdi fiato, ore, e ti documenti e fai e porti a vedere statistiche e quant'altro, ma tant'è. Ti vengono a dire Ronaldo, Tevez, Vidal, Pirlo, Dybala, Bernardeschi sono tutti andati via per colpa di Allegri, le chiacchiere stanno a zero. E allora lì dici, vabbè, alzo bandiera bianca perché vuol dire che nessuno mi ascolta, allora, capisce quello che diciamo, non lo so, inizio un po' a pensarla così.
Nel corso della seconda parte anche questo argomento, con questi nomi che sono stati, come dire, enunciati e riportati alla luce da parte di un nostro amico che non si firma o l'ha fatto prima, tanto da ascoltare, tanto da leggere. Ci fermiamo un attimo, Giulia, è il tempo di bere un bicchiere d'acqua, un caffè o non lo so io cosa volete, un aperitivo vista l'ora, e poi torniamo insieme a dopo.
Terzo tempo.
Ritorniamo insieme per la nostra seconda ora, ritorniamo insieme con Giulia Borletto. Allora ragazzi, avete scritto in tantissimi,
sì.
Tra poco parleremo con uno, è un allenatore, ovviamente, ma non solo allenatore. Uno
un amico di terzo tempo.
È stato uno degli sponsor di un altro allenatore che molti hanno invocato per settimane alla Juventus.
Ma soprattutto nelle ultime settimane si è parlato tantissimo di lui, nonostante ci sia sempre stata qualche frizione, no, con la Juventus, così quasi senza poi una reale motivazione, complice forse qualche parola detta in maniera non compresa.
La Superlega, ricordi, no?
Sì, la questione del quando ancora era lui allenava ancora al Sassuolo, quindi avete capito di chi stiamo parlando.
Sì, l'allenatore in questione è De Zerbi, naturalmente, che in molti hanno, come dire, invocato appunto, no? Per quanto riguarda una possibile successione. Se ne è parlato anche nel post Tuchel, ad esempio, no? Insomma, è un allenatore che è stato tirato in ballo molto nel corso delle ultime settimane. Ovviamente mi riferisco al Chelsea e al nostro habitat, a quello bianconero. Vabbè, allora leggiamo
qualcosa.
Che però
ora si è accasato, quindi basta.
Come?
Ora si è accasato, quindi
ora
basta.
Ora si è accasato al Brighton, esattamente. Senti,
c'è qualcosa?
C'è qualcosa da ascoltare. Intanto c'è un Agnelli Allegri out. Direi che possiamo partire così, con questi due hashtag, uno dietro l'altro. La nostra messaggistica.
Sono andate indietro, volevo leggere quelli un po' vecchi.
Io andrei ad ascoltare ancora qualcosa. Se Rossi pronto, c'è Rossi? C'è? Io voglio sentire la presenza di Rossi alla vecchia maniera. No, non c'è.
Rossi c'è!
C'è, Rossi c'è. Fammi sentire qualcosa, Fede, dai, facci sentire un po' di audio.
Ciao ragazzi, buonasera.
Ciao.
Posso dire una sciocchezza? I ragionamenti che mi sono fatto io sentendo poi tutta la giornata alla radio, i vostri ospiti, anzi può essere anche una domanda per il vostro ospite.
Anche alle 9 di mattina, Lucia.
Allegri va continua fino a novembre.
Sì.
Tu a bocca, perché io non so col Bologna che partita di giochi, perché tutti che vengono lì dove trovi, ma vabbè. A novembre sei uscito fuori dalla Champions, ok? Secondo me la società anche lì decide di non decidere, perché dice a chi vado a prendere, Montero, e poi a giugno me lo posso permettere un altro ingaggio di 7-8 milioni netti, quindi altri 13-14 lordi insieme ad Allegri, cioè posso andare a pagare un 30 milioni fino al 2025 compreso Allegri. Allora secondo me a novembre, perché vogliono dare la possibilità di giocarsela con i titolari ad Allegri, va bene, per come vedo Agnelli, amico, secondo me a giugno si arrivi quinto o sesto o settimo, ma non levi i primi quattro, e quindi sei costretto ad esonerarlo. Secondo me, vedi cosa vi dico, il progetto giovani della Juve, visto l'Under 23, la primavera, secondo me vanno direttamente su Gasperini, che non prende tanto, che viene dal mondo Juve, e che gli daranno fiducia, perché poi lì c'è un ridimensionamento se tu arrivi quinto, e quindi lì ti serve uno che lavora sui giovani, quindi al risparmio. Cosa ne pensate?
Allora, il nome di Gian Piero Gasperini.
Sì, ne abbiamo parlato stamattina.
Tra l'altro noi abbiamo un notiziario, un service che ci fornisce sia la parte sportiva che la parte di cronaca, in cui viene menzionato il nome di Gasperini da ieri. Sì. A me non risulta, a noi come radio nemmeno. Teniamo in considerazione questa ipotesi, lasciamola lì sullo sfondo. Al momento credo che lo scenario sia molto più da considerarsi nel breve periodo che nel medio-lungo. Mi spiego meglio. Bologna, Maccabi, Milan, Maccabi ancora e Torino. 5 partite. Ne abbiamo parlato ieri anche con Guido Vacciago del Tutto Sport.
5 partite in 10 giorni, ragazzi.
5 partite in cui ci sarà anche, secondo me, una risposta chiara sul futuro della guida tecnica, almeno da qui a novembre, mi sembra evidente. Non credo che si arriverà, in caso di risultati particolarmente negativi, a considerare ancora questa guida tecnica per il futuro, che al momento guida tecnica, considerando il prossimo di futuro, è stabilmente al comando di questa Juventus, in attesa di risultati migliori, mi sembra evidente. La metafora della toppa e del buco l'abbiamo già menzionata ieri, stiamo a vedere se ci sarà la scossa, che in passato è arrivata nel corso dei momenti di grande difficoltà. Il campo farà tutta la differenza del mondo. In questo momento, a differenza di altri momenti di difficoltà, l'ipotesi esonero è comunque tenuta in considerazione, ma non è quella che al momento viene perseguita dal club. Ci sarà questo CDA che darà delle indicazioni, ma che non deciderà il futuro della panchina, mi sembra evidente.
Saranno, e tutto il resto lo vedremo nel corso delle prossime settimane.
Il campo farà tutta la differenza del mondo. Dico una banalità, ragazzi, se con la Salernitana fosse finita in un altro modo, magari adesso staremmo parlando di tutt'altro, no? Anche sulla scia di una spinta emotiva in grado magari di fare la differenza sia in Champions e sia in campionato contro il Monza. Ascoltiamo qualcosa? Pronti? Note vocali.
Buonasera a tutti, sono Claudio da Firenze e non sono d'accordo col dire che Bonucci è stato messo a riposo. Bonucci è stato messo in panchina per punizione, per ciò che aveva detto dopo la partita, soprattutto quando dice che è molto molto preoccupato della situazione e che poi alla fine di tutto sta a lui mettere la faccia davanti ai microfoni. E questo è come dire che Allegri non si prende le sue responsabilità.
Sì, però ha abbastanza la coda di paglia uno che pensa una cosa del genere, perché è normale che lui ti dica io ci metto la faccia in quanto capitano. Non puoi pensare che lo faccia Vlahovic o che lo faccia Milik o che lo faccia Ken. È giusto che lo faccia io. Quindi ecco, se uno, ovvero Massimiliano Allegri, si arrabbia dopo una dichiarazione del genere, perché hai la cosiddetta coda di paglia tra le gambe.
Attenzione, va bene. Siamo pronti per andare da Carlo Nicolini, vice direttore sportivo dello Shakhtar. Che piacere rivederti e riascoltarti, Carlo.
Buonasera.
Buonasera, sempre un piacere vedervi e ascoltare voi.
Abbiamo letto alcune tue parole rivolte a una, insomma, candidatura da parte tua di De Zerbi alla Juventus. Ci puoi raccontare qualcosa in più da questo punto di vista? Poi magari ti facciamo analizzare invece il momento particolarmente complicato.
Buongiorno, c'è uno spettacolo, perché la gente dice delle cose e poi scrivete tutt'altro, però...
Ah, non è vero, quindi?
Anche per questo che... No, la domanda era... che mi è stata chiesta, mi hanno detto se la Juventus si era fatta avanti per De Zerbi. E io ho detto che ufficialmente la Juventus con lo Shakhtar non si è fatta avanti per De Zerbi, e non so se abbia contattato De Zerbi direttamente. Io ho detto che sicuramente per me De Zerbi era l'allenatore giusto per la Juventus. Ecco, quindi pronostico.
È meraviglioso perché c'è tutt'altro online in questo momento.
Esatto, e sembra quasi che io volessi, come dire, lo propongo perché volevo farlo fuori dallo Shakhtar, cioè si può interpretare anche in quell'ottica lì. No, io ho detto che De Zerbi era l'allenatore perfetto per questa situazione qui, perché lo reputo uno dei migliori allenatori in circolazione, e in un'altra circostanza ho detto che mi stupiva, così come mi ha stupito un anno fa quando noi l'abbiamo portato via, che un De Zerbi libero con tutti i problemi, non parlo solo di Juventus ma anche di Inter e anche di altre squadre che hanno, nessuno l'ha preso seriamente in considerazione, tutto questo.
Ma se non sbaglio l'avevi detto proprio anche qui a noi che esatto. l'avresti visto perfetto per la Juventus, esatto, De Zerbi come allenatore, quindi non era una novità.
Esatto, e lo ripeto anche perché io ritengo che, a differenza di tanti, che il problema della Juventus non è assolutamente la rosa, ecco, quindi sono altri problemi della Juventus.
Tipo, ad esempio, il gioco, la guida tecnica, qualcos'altro.
Se il problema non è la rosa, vuol dire che no. la società, lo staff tecnico, tecnico e fisico. Io parlo, esatto, ovviamente senza voler giudicare, però da quello che vedo da fuori, dalla proposta di gioco che fa la Juventus, dalle prestazioni, da come camminano in campo, perché di correre non se ne parla in quella squadra lì, quindi non so come possono continuare ad andare avanti così. E a tutt'oggi, ad oggi, che giorno è oggi? 21 settembre, io, esatto, dico che la Juventus è ancora la favorita per lo scudetto. Se gli si mette in mano, cioè, uno che sa guidare quella macchina qui.
Cioè, con Allegri pensi che questa squadra non possa riprendersi, con questo staff tecnico? Tra l'altro c'è anche Paolo Bianco, che conosci bene.
Sì, ma anche a proposito di Paolo Bianco, cioè, io leggevo oggi, e dell'altro Angelini, come si chiama? Cioè,
Andrini, sì.
Adesso daremo a Paolo Bianco più spazio, all'altro più spazio. Cioè, fino adesso cosa hanno fatto? Ma solo nello staff mi sembra che ci sia una confusione, e ripeto, io parlo da fuori, non posso permettermi di giudicare o di sapere le cose da dentro, però da fuori tutte queste notizie che trapelano insieme a quello che si vede è una situazione di assoluta confusione tecnica, confusione fisica, quindi parte tutto ovviamente dalla società che, a mio avviso, ha fatto un contratto che praticamente ti incatena, perché io sono convintissimo che con un altro tipo di contratto adesso staremo parlando di un altro allenatore, però, ripeto, questo è quello che vedo da fuori, senza la presunzione di aver ragione, ovviamente.
Giulia? No, però no, direi che è assolutamente la realtà. Prima parlavamo con l'ospite che avevamo nella mezz'ora passata della condizione fisica, no? In cui sono tanti giocatori, si legge comunque di chi è andato via da Torino che sta facendo particolar fatica, come De Ligt, come Zaccaria, come Arthur, che ha chiesto di allenarsi con l'Under 20, con l'Under 23 ho un vuoto su dove è andato
Liverpool.
Ecco, di Liverpool, quindi appunto ci sono. E dall'altra parte, però, dicevamo come il migliore in campo contro la Juventus del Monza sia stato Rovella, che ha fatto tutta la preparazione comunque anche con la Juventus. Quindi cercavamo di capire dove poteva stare la verità a questo punto.
No, sicuramente la verità sappiamo che è poi sempre nel mezzo, nel senso che chi va via ha un pochino il dente avvelenato, quindi ovviamente fa dichiarazioni un po' ad alibi del motivo per cui è andato via e giustificarsi magari perché ha giocato meno. Però abbiamo visto tutti i 25 minuti del secondo tempo contro il Benfica e sembravano di vedere una squadra che giocava alla slow motion e l'altra che giocava a doppia velocità. Però sono tanti, quelli i migliori sembrano che siano quelli che non hanno fatto la preparazione, quindi quelli che corrono, quelli che non hanno fatto la preparazione, quindi si fa presto anche arrivare a quelle conclusioni qui. Io vedendo le partite della Juventus, sicuramente l'aspetto mentale poi va a incidere tantissimo sulla condizione fisica o sulla voglia di fare lo sforzo fisico, e quindi quando le cose vanno male sembra che si fa più fatica anche a correre. Però vedendo le partite da fuori sembra che ci sia anche un problema di quel tipo lì, comunque sia, ecco, infortuni a parte, che quelli possono succedere o meno, e ripeto, per gli infortuni bisogna essere dentro per capire come è stato fatto un lavoro o meno.
Carlo, ti scrivono: grande Nicolini, di staff tecnico e fisico si sono evidenziati i limiti, contratto capestro, scrive Nino da Milazzo. Senti, io allora mi rendo conto che per un allenatore o comunque un addetto ai lavori non sia facile evidenziare i limiti o gli errori da parte di un collega. Però provi a spiegarci, proviamo anche a capire insieme quali siano in questo momento i deficit di questa squadra. Il fatto che cammini e non corra, questo certamente. Oh, magari tanti cambi dal punto di vista tattico, un'idea di gioco.
A livello tattico, guarda, io...
Ancora da comprendere.
Non ve li mando, perché ovviamente sono cose mie. Però ci sono, ho i numeri, e vedendo i numeri, ti ripeto, ad oggi, analizzando bene questi numeri, la Juventus ha tutto con questa rosa per poter tranquillamente ribaltare. Tant'è che stiamo parlando...
Di che numeri parli, senza che entrare nel merito? Di che numeri parli?
Numeri praticamente analizzando una partita, di statistiche oggettive, non soggettive.
Palloni recuperati, tiri in porta...
Esatto, recuperati, dribbling, cosa concedi, insomma, stiamo parlando di circa 180 voci. E da queste voci qui, per dirti, mi dicono che l'Atalanta e il Napoli hanno più punti di quelli che effettivamente avrebbero dovuto avere. E infatti, se analizziamo la partita, faccio una rapido: Atalanta-Milan non meritava il pareggio, l'Atalanta, e Atalanta-Roma, l'Atalanta non meritava i tre punti, è già spiegato. E la Juve ha quei punti lì, ma perché? Perché ha una proposta offensiva che non c'è. Il problema della Juve è questo: non è che difende male, che non corre, che gioca talmente bassa. E lui si giustifica dicendo: il Real Madrid mi ha detto Ancelotti che ha abbassato di 20 metri il baricentro contro lo Shakhtar l'anno scorso.
In quell'occasione lì.
Sì, però aspetta, ti dico anche il perché. Uno, perché non vedevano palla. E due, perché il Real Madrid c'ha Camavinga, c'ha Tchouaméni, c'ha Rodrigo, c'ha Valverde, c'ha Vinicius, c'ha Benzema, c'ha giocatori che poi quando recuperano palla ma vanno dentro vanno a fare gol. Quindi ci sta, è una cosa tattica ma con logica. La Juventus gioca in un baricentro di 30 metri, quindi il più basso di tutta la Serie A, ma non riparte, ragazzi. Cioè, butta sulla palla lunga per il Vlahovic solo, e dopo accusiamo Vlahovic che perde palla, che va in fuorigioco, che è scarso tecnicamente, se l'ha da solo in mezzo a quattro. Cioè, il concetto del baricentro non è che tu per forza per fare gol devi fare un pressing sugli 80 metri oppure non so cosa. Puoi benissimo impostare la partita con un baricentro più basso. Noi in Champions League, con tutti i nostri limiti che abbiamo quest'anno, siamo andati a Lipsia con i nostri ragazzini ucraini, ci siamo messi dietro, senza vergogna, senza niente, quello che possiamo fare, ordinati, pronti, abbiamo organizzato bene i contropiedi e abbiamo fatto 4 contropiedi, abbiamo vinto 4-1 a Lipsia. Questo è un episodio, poi magari perderemo tutte le prossime 4. Però per dire, non è che perché giochi dietro che è sbagliato, puoi partire da dietro, va benissimo, ma però devi proporre qualcosa in avanti. La Juventus, tutti i numeri dicono che non propone nulla in attacco. E questo è il problema. Quindi quello che dico io, con questa rosa, con una proposta offensiva appena più adeguata, la Juventus li recupera subito questi 2-3 punti, perché alla fine è a meno 2 dall'Inter, a meno 4 dal Milan, quindi non è che sia chissà dove.
Però no, possibile mai, prova a fare davvero l'avvocato del diavolo, che un allenatore esperto come Allegri, con uno staff con questi nomi e con evidentemente un'esperienza dalla sua,
è uno staff
di palcoscenici, non abbia una proposta offensiva degna di essere chiamata tale.
Abbiamo visto quante partite in campionato? 7?
Sì,
giusto. Abbiamo visto 2 partite in Champions League che ne ha vinte 2 perché gli ha trovato un gol dopo 5 minuti su punizione e ha portato via quel gollettino lì. Trova anche col Benfica, trova il gol dopo 5 minuti, bravi perché se lo trovi vuol dire che sei entrato in campo anche giusto e dopo ti smonti. Una squadra come la Juventus, che in Champions League partita da vincere trova un gol dopo 5 minuti contro una squadra di ragazzini, perché anche il Benfica c'ha dentro parecchi ragazzini, e poi si fa stravolgere la partita,
e poi si sgretola
e quindi quella Juventus livello... stellare ad esempio di Cardiff o di Berlino, insomma, fu affidata solo ai singoli, cioè furono gli Higuain, i Mandzukic, i Tevez a fare la differenza e non la proposta di gioco.
Allora, sicuramente c'era quell'allenatore lì, quindi ha fatto bene anche lui e quindi certi meriti li ha, perché è troppo facile dire che sono tutte colpe adesso di Allegri e nessun merito quando ha vinto, quindi avrà avuto anche i meriti.
È chiaro.
E vero è che aveva dei giocatori molto più forti, forse, però è vero anche che il calcio cambia,
Ok.
Io non so cosa abbia fatto, e è facile cavalcare anche questa cosa. Qualcuno dice che non si è aggiornato, non sa anche bene cosa vogliono dire con questa, però il calcio cambia. Probabilmente non sono rimasti al passo con i tempi. Io ti ripeto,
senza, però ormai è un anno e mezzo che allena questo staff, che riallena. Ormai è più di un anno che riallena. Ho fatto
atletico per 20 anni, prima di fare l'allenatore in seconda e adesso direttore sportivo. E l'ho già detto, mi sembra anche in quella trasmissione qui, le cose che ho fatto nel 2001 e che mi hanno permesso di vincere il campionato col Galatasaray, le cose che ho fatto nel 2002 che mi hanno permesso di vincere il campionato col Besiktas, le cose che ho fatto sono
non valgono più,
improponibili adesso, improponibili.
Però scusa Carlo, nel giro di 2 anni che cosa è cambiato così in maniera da mettere in difficoltà, in discussione così tanto una squadra come la Juventus?
Che tutte le squadre vengono a giocarsela con la Juventus. In questo primis, prima non succedeva.
Questo a sicuramente, a Torino ma perché ti sei indebolita tu?
Giocavano sperando nello 0-0 o addirittura avrebbero firmato dopo il minuto 1 per perdere 2-0 con la Juventus e non prenderne di più. Adesso no. Adesso viene la Cremonese, viene se la gioca, viene la Salernitana, viene se la gioca. E se lui non è pronto a buttarli indietro con una proposta offensiva, questi ti fanno gol e poi ti trovi sotto 2-0 con la Salernitana. Questa è una delle cose che
anche,
cambiate,
anche l'atteggiamento, non solo la parte
tecnica. E che nessuno
tecnica.
Dice. Non tanto il calcio è quello, sì, forse un po' più veloce, ci sono più verticalizzazioni.
No, io te lo chiedevo a livello di calcio proprio, perché abbiamo passato una puntata intera.
Beh, si parla, no, di questa, non sbaglio, del pressing, che ormai lo fanno praticamente tutti, no? Il pressing sul portatore avversario, il baricentro che si alza.
Questa è una cosa, che le squadre adesso se la giocano tutte, se la giocano tutte ovunque. Dopo perdere, come ha fatto la Cremonese, 4-0 con la Lazio, perché dopo i valori dei giocatori vengono fuori, quindi non è che andare a giocarsela sempre a viso aperto paghi, perché se tu sei più forte, se uno... Io ben vengano, quando avevo lo Shakhtar, che non facevo vedere palla a nessuno, ma che vengano, sono contento se vengono, perché esco e vado a fare gol ogni volta, sono contento che vengano e non che si chiudano, però devo essere capace a venirne fuori, perché se vengono e io non so ripartire, e ti ho fatto l'esempio prima, Real Madrid, ecco i giocatori che si ritrova, ma ovvio che Ancelotti è contento che vanno a prenderlo alto, perché prima o poi la palla la recuperano e poi quando ce l'hanno loro che ripartono e vanno in porta e fanno gol.
Non li prendi più.
Allora sì, c'è un vocale per il mister, prima di salutarlo, chiedo
ecco, però
in regia se sia pronto.
Lo dico dopo.
Devi andare Carlo?
No, è perché anche prima il vocale io non lo sento, quindi al massimo dovete ripetermela voi.
Riproviamo, dai. Ok. Vediamo. Se è pronto in regia Federico. Vabbè, ti leggo anche un messaggio, c'è chi dice che insomma Allegri non è l'ultimo arrivato, tutti, come dire, provo a edulcorare un po' questo... Parla di aggressione così da parte di molti, grazie, in questo caso, insomma, nei tuoi confronti. Ecco, la squadra dovrebbe far quadrato e compattarsi. Su questo sono d'accordo. Ecco, ci sono tanti tifosi, c'è molto fuoco amico in questo momento, no? Tanti tifosi della Juventus che sparano sulla Juve.
Sì, però un po' di alcol sul fuoco lo butta anche lui, cerca anche lui con le sue conferenze stampa, con la sua arroganza, perché diciamo
attenzione,
le cose come vanno dette, insomma. Io sapete che non ho molti peli sulla lingua, però
no,
sei in difficoltà, cerca anche di vai avanti a fare il tuo, hai tutta una storia che parla per te e che ti protegge, hai un contratto che ti protegge alla grande, però non attaccare e non far passare tutti addetti stampa e tifosi per stupidi, perché non siamo tutti stupidi. Ecco.
Senti, fai riferimento a qualche parola in particolare, Carlo?
Ma no, anche lui quando parla è sempre lì di categorie, non categorie, quindi allora poi ti dico, c'è anche la categoria, ti rispondo da profano, non da addetto ai lavori, se fosse un tifolico, ma c'è anche la categoria di allenatori, se tu no, vuol dire che in questo momento tu non sei di categoria elevata se stai facendo queste prestazioni, cioè attacchi i tuoi giocatori perché dicendo che parlando sempre solo dei 2 o 3 che ti mancano, cioè gli altri che vanno in campo cosa sono? Vuol dire che sono pipe, cioè tu dimmi che con la rosa... Le assenze ci sono e sono importanti e sono un giusto alibi, un giusto punto da recuperarli per averli. Però tu non dirmi che contro il Monza con la Salernitana, con la rosa che hai adesso, tu non potevi fare 2 prestazioni migliori di quelle che hai fatto.
No, infatti
non era complicato effettivamente.
Puoi fare questo discorso in Champions League, ma non puoi farlo, è vero, in questo, campionato.
Insomma,
perché
il solo cercare alibi uno come lui, oppure continuare a far fare interviste, perché sappiamo, dai, inutile, a Galeone per proteggere, ma uno come Allegri ha bisogno che ogni 3x2 Galeone faccia un'intervista per dire che non è colpa di Allegri, ha bisogno del tutor, i preparatori atletici hanno bisogno del tutor, l'addetto alla difesa ha bisogno del tutor, cioè allora che sono lì a fare, hanno bisogno del tutor che facciano un altro lavoro, ragazzi.
Infatti guarda, al di là del messaggio che è arrivato, che non abbiamo ancora capito se riusciamo ad ascoltarlo, un altro nostro ascoltatore ci scrive: non esiste più un gruppo squadra e anche per Allegri è dura allenare. Io credo che lui sia un ottimo gestore di campioni, ma in questo momento ne ha pochissimi in squadra.
Penso così, perché secondo me ci sono dei grandi giocatori anche in questo gruppo. Poi comunque mi sembra che gli abbiano preso giocatori che ha voluto lui, che abbiano mandato via giocatori avallati da lui, queste cessioni, e queste cessioni, a parte l'Arthur che abbiamo detto, stanno facendo bene da altre parti, perché Bentancur e Kulusevski stanno facendo numeri al Tottenham. Quindi mi sento, ho iniziato questo intervento stasera con voi dicendo che sicuramente dei problemi ci sono a livello societario e a livello di staff. Poi loro da dentro sapranno molto meglio. Io, chiamando come opinionista, come osservatore da fuori, a cercare di analizzare quello che vedo da fuori, è questo. E conoscendo i giocatori e analizzando, non credo che il problema sia la rosa. Perché comunque sia due attaccanti come Vlahovic e Milic, non sono attaccanti quelli lì. Il centrocampo della Juve mi sembra un centrocampo di tutto rilievo. Certo, manca Pogba, manca Chiesa. E su questo non voglio neanche discutere, sono due fuori classe, però non giustificano queste due assenze le prestazioni fatte fino ad ora dalla Juventus.
Ultima, poi ti salutiamo, visto che non riusciamo a farti ascoltare il vocale, Carlo. E come se ne esce da una situazione del genere senza stravolgere nulla, secondo te?
Se non cambiano, cioè, devono innanzitutto fare chiarezza tra di loro. Perché un arriva bene che ci dice che la Juve è un progetto di 4 anni, ok? E sappiamo benissimo che è una balla, perché la Juve comunque innanzitutto può fare un progetto e deve farlo, ma deve anche vincere in immediato, tant'è che tu mi parli di progetto di 4 anni e poi compri giocatori 32, 30 anni, quindi già vedi che qualcosa non torna. Quindi devono fare chiarezza loro, magari starsene anche un po' zitti, perché ogni volta che aprono bocca vanno a creare ancora più polemiche o a tirarsi, come si suol dire, la zappa sui piedi.
Certo.
Fare un po' il cosiddetto, tra virgolette, quadrato.
Quadrato.
Però chiarirsi un po' le cose anche tra di loro, perché Bonucci, Allegri che litigano, non litigano, dice una cosa, dice un'altra. Arriva bene, ti ripeto, dice un'altra. Nedved ne dice un'altra. Cioè c'è una confusione, e questa confusione crea, credetemi, perché io lo spogliatoio.
Mister, no!
Lo spogliatoio lo conosce, stava
per
dire.
Si è bloccato sul più bello, sul finale.
È stata una, direi, una bufera di parole, no?
Bellissimo, è una cosa
incredibile.
Che mi fa sempre più piacere, e che davvero non ha assolutamente peli sulla lingua, Carlo Nicolini. Anzi. E mi è piaciuto come è cominciata questa chiacchierata, ovvero è molto bello dire qualcosa e poi leggere tutt'altro, quindi anche lì chi lo sa.
Riusciamo a recuperare al volo, Federico, così salutiamo, se mi sembra giusto, dopo un intervento così, che poi può essere più o meno condivisibile. Io ho provato, come dire, in maniera consapevole, credendoci, a considerare il lavoro di Allegri estremamente di qualità, considerando quanto visto nel corso delle stagioni vincenti, e non bisogna mai dimenticarsi del lavoro fatto da parte di questo allenatore. È evidente che in questo momento, al di là dell'estetica, al di là della bellezza, manca effettivamente una chiarezza dal punto di vista del gioco, anche dei moduli, della proposta offensiva, come ha ricordato Carlo. Ci ritroviamo al volo per un saluto.
Volevo solo salutarti, perché
tu stavi dicendo: conosco bene lo spogliatoio. Io, evidentemente.
No, sto dicendo che, conoscendo lo spogliatoio, i giocatori, la confusione societaria crea indirettamente un alibi ai giocatori, quindi non ne esci. Loro devono vedere, i giocatori, che la società ha le idee chiare, sa cosa vuole, e che quindi loro in campo devono fare il loro, mentre invece così, cioè, involontariamente, inconsciamente, è uno scaricabarile, ecco,
scarica responsabilità.
E quindi... quello che stavi dicendo lo sottoscrivo, perché non voglio passare per quello che solo punzecchia Allegri. Ha vinto, e quando ha vinto gli abbiamo riconosciuto tutti dei meriti, però il calcio, come la vita, va avanti. Quindi non è perché tu hai fatto, sei stato bravo.
Il calcio dà, il calcio toglie.
Io faccio sempre l'esempio della scuola. Se l'anno scorso io ho studiato e ho fatto benissimo e ho preso tutti 8, sono stato promosso con l'ottimo, e quest'anno non faccio un emerito nulla.
Quello là.
Non è che io dico, oh, ma che l'anno scorso ero bravo, dammi 6 anche quest'anno. E beh, il prof mi dà 4 se io non mi presento che faccio scena muta. E la stessa cosa deve essere per il calcio.
No, sono d'accordo, chiudiamo, anche perché un allenatore che parla di risultatismo, di cortomuso, è evidente che poi debba essere giudicato soprattutto sulla base dei risultati. Un po'...
Quindi, e sulle prestazioni.
E sulle prestazioni, sì, in particolar modo sui risultati e poi sulle prestazioni, al netto del fatto che possano essere, come dire, una conseguenza dell'altra. Carlo, grazie.
Aspetta, davvero. Che c'è Nino da Milazzo che dice che ti invidia tantissimo Mudryk, bel talento.
Mudryk, quanto ne abbiamo parlato di Mudryk?
Degli che adesso, dalla prima volta che ne abbiamo parlato, siamo al triplo di quello che...
È triplicato il valore del giocatore.
Di quello che potevate prendere prima, ecco. Anche lì siamo sempre,
ricordiamo, in estate, no?
Al solito discorso che vi dico, che l'Italia, mi ci metto dentro anch'io, anche se vorrei dire voi in Italia, arriviamo sempre dopo. Ci poteva prendere questo talento qua, ma poteva essere il Milan per prenderlo come vice Leao, poteva essere la Juventus, visto l'infortunio di Chiesa, prenderlo a cifre adeguate per un fuoriclasse che è lui. Adesso lo vogliono, ok, vediamo quanto propongono.
Dare cammello. Adesso
è così,
più che altro vedere moneta,
dare cammello.
Alla fine è così. In Italia, se un giocatore riesce a fare un passaggio buono, spariamo subito 20 milioni. Questo fa i gol in Champions League, fate voi poi il prezzo. Ecco,
Carlo, grazie ancora.
Grazie,
un abbraccio, è sempre un piacere.
Carlo Nicolini, ai nostri microfoni, come sempre, un grande piacere. Abbiamo sparato parecchio, ma ne valsa particolarmente la pena.
Non avresti mai potuto fare le 20:40, Marco Spadavecchia, fossi stato in radio stasera.
No, da fuori mai, è facile.
Mai.
Ciao, a dopo.
Terzo tempo.
Siamo insieme, torniamo in diretta dopo questo lungo collegamento, un fiume in
pietra,
Carlo Nicolini, inarrestabile, non si poteva, come dire, fermare... La mia coscienza da cronista non, insomma, si è opposta a interrompere questo eloquio, questa mitragliata di cose.
Bravo, mitramatri, uguale.
Esatto, di considerazioni a tratti condivisibili, certamente, come dire, insomma, io ripeto e ribadisco, non credo che un allenatore esperto come Max Allegri non abbia una proposta offensiva, si sia dimenticato di quanto fatto in passato. Vi ricordo, insomma, penso che il 4-2-3-1 sia stato il manifesto del... La proposta offensiva di Max Allegri, con grandi attaccanti, anche una proposta di gioco insospettabile in quel momento particolare, no? Però effettivamente non si può vivere solo di ricordi, e quindi questa Juve è chiamata anche a fare la differenza dal punto di vista della proposta di gioco, anzi soprattutto. E non parlo di estetica, a me dell'estetica conta poco, nel calcio naturalmente, in altri ambiti conta decisamente di più, conta l'efficacia nel gioco del calcio.
Bisogna essere per forza belli, ma essere pratici, e quindi insomma evitare magari di sprofondare come sta succedendo. Passando più che altro anche per una squadra che ha perso davvero la fiammella, si è spenta, ha perso il guizzo, ha perso il guizzo, ha perso proprio la capacità di colloquiare con i compagni, insomma c'è proprio... È veramente difficile. Tra l'altro, quando tu questa domanda, ovvero ma quale può essere la soluzione?
Come se ne esce?
Non se ne esce, perché nessuno ti sa rispondere.
Cambiando tanto rapidamente, togliendo alibi ai singoli. Adesso io non sono un allenatore, insomma, per fortuna della Juventus e di qualunque altra squadra, però in queste situazioni a mali estremi rimedi, evidentemente. Se c'è qualcuno che, non dico rema contro, ma non sta dando il massimo, Che faccia, come dire, no? Che venga estromesso,
che venga
che venga estromesso e che ci si affidi magari a, a dei giocatori, a delle certezze per quanto riguarda questa squadra. Poi quello che, quanto detto da Carlo, no, sullo scaricabarile, io non lo so quanto possa essere aderente alla realtà, ma il sospetto c'è, no, che ci sia questo tipo di ragionamento, consciamente o inconsciamente, da parte di alcuni. Leggo, Carlo Nicolini, severo ma giusto, ci scrive Leila. Olè, complimenti all'ospite Nicolini, Angelino. Grande Nicolini, grazie per aver messo tutti i puntini su lei. Un caro saluto a Alessio
D'Amusto. E poi rispondiamo a Vincenzo, che non è la domanda che poi l'ho letta, era se effettivamente ci poteva essere la possibilità che De Zerbi venisse a, a, alla Juventus. Aveva già risposto praticamente a inizio intervento Nicolini, quindi è per quello che non l'ho rifatta, perché avremmo perso... insomma, del tempo magari prezioso per parlare di qualcosa di diverso dal solito. Quindi aveva già detto che sì, la possibilità poteva esserci, ma che non è stato, perché il mister fondamentalmente era...
Una cosa poi, tra l'altro, quando siamo in questa... Lo dico perché bisogna, insomma, dirlo, perché sennò sembra che noi si, ci sia una censura da questo punto di vista, che non c'è. Quando siamo in questa modalità, modalità, come dire, smart working, diciamo così, io via Skype e Giulia pure...
è un po' difficile.
Per quanto riguarda la regia romana, è una lo devo dire, perché sennò sembra appunto che non c'è la possibilità di far ascoltare i vocali all'ospite, quindi per quello non l'abbiamo mandato. Parte tecnica che bisogna spiegare, perché sennò, insomma, noi spesso facciamo
no,
sentire
i nostri
ospiti.
Ma perché poi Vincenzo l'ha scritto il messaggio.
L'ha scritto, infatti, poi insomma, l'avesse scritto prima l'avremmo letto, ok. Poi, sì, lungo messaggio.
Leggo io?
Marco da Bibbiano, vai.
Vai. No, Marco da Bibbiano ce l'ho ben dietro, però volevo leggere una sottolineatura.
20 e 40, guarda un po'.
Va bene. No, volevo leggere una sottolineatura perché Marco aveva mandato anche tanti altri messaggi prima che non abbiamo letto, quindi poi adesso leggeremo anche quelli vecchi. Ci scrive un nostro ascoltatore, dice: a Monza mancavano non soltanto Pogba e Chiesa, ma anche Locatelli, Rabiot, Alessandro, Cuadrado e Milik, gli ultimi due per squalifica, i tre centrali per indisponibilità di recente e anche di facile risoluzione, i primi due appunto sono lungo degenti e li rivedremo tra un po'. Quindi effettivamente è vero, la rosa, la possibilità della Juventus, se anche guardavi la panchina contro il Monza, insomma, non è che fosse chissà di che gran livello, però l'idea è che giocare contro il Monza ti possa permettere anche di aver, non avere questi giocatori, ma comunque riuscire,
sì,
a
l'idea è quella, effettivamente, certo, non servono, come abbiamo detto ieri, no? Non servirebbe in potenza la miglior Juventus per battere il Monza, evidentemente in questo momento ci stiamo sbagliando anche da questo punto di vista. Però
poi,
il calcio è, quindi, non è una scienza esatta.
Poi ci chiedono, uno juventino che vive in Inghilterra, vorrei venire a vedere la partita Juventus-Empoli. Mi potete far sapere come faccio ad avere il biglietto? Guarda, penso che tu possa utilizzare il canale ufficiale della Juventus, quindi andrai sul sito non appena i biglietti verranno messi in vendita. Noi non abbiamo poteri in chiave vendita.
Mistici.
Da questo punto di vista no. Poi una vergogna mettere così alla gogna Allegri, l'avevamo anche già letto. Non sono d'accordo con voi, si torna a parlare di Bonucci. I tifosi della curva hanno detto la verità: per me Bonucci non è un leader e non lo è mai stato. Un conto è l'anzianità di servizio e un altro è la leadership, come Buffon, Pirlo e Chiellini. Più di una volta ha avuto comportamenti fuori dalle righe, il rendimento è un'altra storia. Comunque anche lì ci sarebbe molto da dire, come per quasi tutti i giocatori. Mario da...
No, ma lei non stai mettendo la gogna a nessuno, anzi, penso che proprio in questa, come dire, in questo frangente, sia io che sia Giulia, insomma, siamo forse i pochi rimasti ancora a sostenere che Allegri comunque anche in questo momento possa essere la persona giusta per tirare fuori qualcosa di nuovo a questa squadra svuotata emotivamente e con poca proposta dal punto di vista calcistico. Detto questo, è chiaro che serve un cambio di passo. Ripeto e ribadisco, non so quanti allenatori adesso possano essere meglio di Allegri. Non ci dimentichiamo cos'è stato Allegri, però non si può vivere, come detto, di soli ricordi. Adesso serve un cambio di passo, serve un'invenzione.
Mi è piaciuta la metafora con la scuola che ha fatto Carlo.
La metafora della scuola è meravigliosa, si può essere degli ottimi allievi, un anno e diventare...
Sicuramente gliela ruberemo.
Scarsi l'anno successivo se non ci si applica. Non credo che manchi l'applicazione a questo staff tecnico. Sono una serie di componenti, gli infortuni, l'idea di squadra che viene a mancare in virtù di assenze pesanti, quindi una squadra nuova nella sua concezione a livello di mercato che non può esprimersi in virtù delle assenze dei nuovi aggiunti. Una serie di problemi dal punto di vista fisico che compromettono anche l'integrità dei giocatori di sistema, una serie di accorgimenti che sono stati presi nel corso di questo avvio stagionale che non hanno fatto la differenza. Non ho ancora capito quale sia il modulo di questa Juventus. In passato invece abbiamo sempre avuto grandi certezze sotto questo aspetto. Al posto aggiungo anche una squadra costruita tardi, perché sì, il fulcro del gioco, la pedina in grado di fare la differenza dal punto di vista tattico, Paredes, ti arriva negli ultimi giorni di mercato, è chiaro che tu la quadra la trovi strada facendo, mi sembra evidente. Un Vlahovic sempre troppo solo, una difesa nuova di zecca, se consideriamo insomma le tante assenze in questo avvio stagionale di Leonardo Bonucci, una cosa, cioè insomma tante cose che stanno facendo la differenza. Poi ripeto e ribadisco, magari con un risultato diverso al termine della sfida contro la Salernitana adesso staremo parlando di tutt'altro, però non è andata così e nel calcio sono i risultati a fare la differenza. E se è vero che Allegri vuole essere giudicato per la posizione finale in classifica a fine stagione, io sono d'accordissimo con questo tipo di filosofia. Dell'estetica a me conta poco, secondo me è opportuno concentrarsi sui risultati, i risultati a fine stagione, però se i risultati non arrivano a quel punto muore il presupposto iniziale, no? Però stiamo a vedere, è ancora molto presto per fare qualsivoglia ragionamento. Capisco comunque il disappunto da parte di molti tifosi che in questo momento vedono certamente quasi catastrofico, no? Il possibile prosieguo della stagione con queste premesse.
Guarda, Marco Taribbiano mi aveva mandato un lungo messaggio un po' di tempo fa, allora dice: vogliamo ripartire? Ok, allora bisogna cambiare allenatore non credo sia la risoluzione appunto del problema, dato che quasi tutta la società dà ancora fiducia ad Allegri. Quindi punto 1, iniziando dalla dirigenza, chi rema contro Allegri? Solo Nedved. Ok, fuori Nedved. Punto 2, con Nedved fuori la dirigenza va nello spogliatoio, ribalta tutti mettendo in chiaro la scelta di continuare fino a fine anno con Allegri e la chiusura con Nedved. Punto 3, nessuno farà più dichiarazioni se non sotto la guida della società. Una volta risolti questi contrasti si va avanti insieme mettendo fuori l'orgoglio Juve, presentandosi ad ogni partita mostrando in campo la cattiveria agonistica che è mancata finora.
E ci aggiungerei anche magari con una tifoseria in grado di sostenere la squadra nei momenti più critici e magari evitare delle critiche però magari costruttive, ma che in questo momento non stanno facendo bene alla squadra. Ecco. Dato per scontato che per il momento la guida tecnica rimane questa. Allora,
Dunque, ma se la situazione è così negativa perché si trascina più di questo, come minimo Allegri si trascina dall'anno scorso.
Ci siamo al 21 di settembre però,
Sì,
siamo ancora al 21
parlare
di settembre.
Di essere già tipo ad aprile quasi. Quindi
è chiaro che è preoccupante adesso quello che stiamo vedendo in casa Juventus. In generale, in pochi si sarebbero aspettati un avvio di stagione del genere, però ma al comune mezzo gaudio l'Inter non sta facendo tanto meglio. In generale si sta andando a rilento un po' come lo scorso anno. Ed è ancora presto, ci sono mille attenuanti, però le partite come quella contro il Monza, mi rendo conto che ci siano gli avversari, ma non si possono perdere in questo modo. La Juventus non può perdere certe partite in questo modo, mi sembra evidente. C'è modo e modo di perdere le partite.
Senti Francesco da Verbania, ciao ragazzi, le colpe più grandi di questo brutto periodo secondo me sono l'arroganza e la poca umiltà della dirigenza nel pensare che dopo 9 scudetti di fila si poteva continuare a vincere a prescindere dalla scelta dell'allenatore, dei giocatori e dai tifosi.
La Juventus deve sempre scendere in campo per vincere, poi tra l'altro a maggior ragione dopo 2 quarti posti consecutivi. Forse quella, come dire, presunzione c'è stata nel pensare di prendere un allenatore completamente diverso dal punto di vista della filosofia di appartenenza, non solo dal punto di vista del gioco come Sarri, e pensare che potesse funzionare. Tra l'altro funzionò anche in un certo senso, perché l'ultimo titolo porta la firma di Sarri. O pensare di prendere un totale neofita come Pirlo, metterlo alla guida della Juventus e andare a vincere un campionato che peraltro non arrivò, ma arrivarono 2 trofei. E poi forse una grossa marcia indietro, magari
sulla base di alcune certezze che in passato hanno fatto la differenza, quelle legate a Max Allegri. Il primo anno si è visto qualcosa di buono, in questo momento insomma si vede tanta confusione, però ripeto, credo che possa essere ancora l'uomo giusto per cambiare l'inerzia di una stagione appena cominciata, però serve davvero un enorme cambio di passo. Senza estetica e senza divertimento i giocatori non si divertono e si deprimono. I giocatori, se non si divertono, ecco i risultati. In questo anno e mezzo ha dimostrato il suo vero valore. Prima aveva una Ferrari contro nessuno. Buona serata, un amico che non si firma. Chiedo in regia se ci sia ancora qualcosa ancora da ascoltare. Vocali? Cioè, Giulia, io non ho ancora, non ho ben individuato il polso. Non so, se no continuiamo a leggere.
Fede, ciao anche Giulia, ciao Marco, siamo. Sono lo zio Daffi. Guarda, io a Bonucci sono grato perché per me è un grande giocatore, uno che ha fatto la storia della Juventus, però non potrà mai prendere il posto di un Buffon, di un Del Piero, di un Chiellini, perché è più da slogan che veramente da fatti, nel senso che lui, quando Buffon è venuto fuori dopo la partita, Sassuolo ha detto non vogliamo più fare queste figure, si è messo lui insieme agli altri senza dire qual era il problema. Bonucci invece dice qual è il problema e si estranea dal problema. Detto questo, comunque noi, perché abbiamo fatto fuori la dirigenza, la generazione di mezzo, quello che ha fatto il tirocinio della Juventus, quello che ha fatto i 4-5 anni, non ci sono più, oppure quelli che sono rimasti quelli di comodo, i De Ciglio, i Rugani, i Alessandro, ma invece quelli che avevano fatto i 4-5 anni, 7 anni di Juventus, li hanno fatti tutti fuori e adesso ci ritroviamo, diciamo, con un salto di generazione di juventinità.
Verissimo, ma quelli che hanno fatto la differenza del primo anno, i vari Lichtsteiner, i vari Bonucci, e la BBC al completo, insomma, non arrivavano da scudetti vinti, li hanno vinti poi strada facendo, oppure quelli arrivati proprio in quella stagione come Pirlo, come Vidal, l'anno successivo come Pogba, cioè i cicli si rinnovano anche attraverso dei cambi importanti in corso d'opera senza avere necessariamente uno zoccolo duro di senatori. Le 21 in punto, siamo pronti a salutarci. Giulia Borletti,
ciao ragazzi,
quando ti ritroviamo?
Domani mattina alle 9, qui.
E terzo sempre tempo qui. Invece, sempre insieme dal martedì al mercoledì, due giorni per quanto riguarda le nostre sere insieme. A presto, buona
ciao
serata.
Ragazzi.
Terzo tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.